Alla parola bravo, nel cuore di un attore si accende un riflettore. E chi lo accende con un bravo sei tu.
L'esperienza politica l'ha danneggiata artisticamente o no?
Non mi ha fatto certo bene. Io pensavo di fare una cosa buona, ma comunque guardi, grazie al cielo sono passati tanti anni, ormai non se lo ricorda più nessuno. Sono ritornato felicemente a fare il mio mestiere, quello dell'attore.
Quindi cosa ha in programma per la prossima stagione?
Io non lo so se riprenderemo il Marchese del Grillo, e adesso sto cercando di fare un paio di cose che per scaramanzia lei mi consenta. Non vorrei dire, lei mi consente, anzi, non vorrei. Ma qualcosa dovremmo fare, anche perché, le dirò, anche se per un periodo non si fa niente, non è male, perché poi il cervello lavora lo stesso. Io ho da leggere tanti libri, devo riordinare i miei appunti, scrivo.
Ma lei dai suoi libri ne può trarre anche un film o no?
Io sto lavorando in questo senso, ma che lei c'ha la palla di vetro? Sto lavorando in quel senso lì, speriamo di riuscirci.
Ha dei rimpianti, Montesano?
Ma posso, riguardando, sì, ho fatto degli errori e delle scelte che non si sono rivelate giuste, ma chi... Quale uomo nella sua vita fa tutte scelte azzeccate e non fa un errore? Sarebbe marziano. Però in mia massima, sì, potevo fare di meglio in due o tre occasioni, potevo fare delle scelte diverse e chissà, forse mi sarebbe andata un po' meglio di come è andata, però qualcuno mi potrebbe dire, ma che te lamenti tu? Dai, va, stacce, come si dice a Roma, stacce che ti è andata bene.
Lei ha sei figli, mi sembra.
Sì, di loro... però non li ho fatti tutti in una volta o da solo, eh?
È bello, credo.
Io ho cinque maschi e una femmina, ma ormai sono grandi.
Sì, ma nessuno ha seguito le sue orme?
Sì, adesso c'è per esempio l'ultimo che sta facendo l'Accademia d'Arte Drammatica e hanno già lavorato con me gli ultimi due in teatro. A loro gli piace, si divertono, ma insomma la famiglia certo tutta gravita un po' nell'ambito artistico, perché poi io speravo che qualcuno avesse avuto voglia di fare fisica nucleare, invece no, nessuno.
Da quanto ho sentito, nel suo futuro non c'è soltanto teatro, allora, ma c'è anche cinema, perché c'è in lavorazione questo progetto, questo suo progetto?
No, ma stiamo cercando, oggi è difficile. Io qualche anno mi sono più dedicato al teatro, molto al teatro. Ho tralasciato un po' il cinema, quindi bisogna riallacciare un po' i rapporti e trovare qualche persona benevola che ha stima e che crede in questo progetto. Allora si può andare avanti.
E il suo sogno nel cassetto?
Ma io non c'ho manco il cassetto, pensi un po'.
Ma insomma, un Montesano che non ha il cassetto.
Non c'ho il cassetto, c'è un cassetto, ma ho perso la chiave.
E quindi nessun sogno? E anche se c'è, sa chi sa chiave?
I sogni sono sogni, bisogna avere delle idee, dei progetti, è uno dei progetti che cerca di perseguire, di realizzare, ma nella nostra società, nel nostro mondo non sempre si riesce a realizzare tutto quello che uno vorrebbe, però insomma avere degli obiettivi e lavorare per quelli.
Fermiamoci qualche minuto ed ascoltiamo Enrico Montesano che legge un brano tratto dal suo ultimo libro Confesso, in cui racconta attraverso un divertente aneddoto relativo al derby del cuore della sua convinzione di godere della protezione di sua madre persa prematuramente da bambino.
Altro che dolce vita, gli amici con cui sono cresciuto, con cui mi trovavo ai giardini del Colle Oppio, dietro al Colosseo, erano al massimo il figlio di un dirigente di banca, la mia amica Simonetta, figlia di un funzionario, Pasqualino, figlio di un bravissimo sarto di origine napoletana. E così ho incominciato da meno uno. Massimo Troisi ricominciava da tre. Io da meno uno. Ma mia madre, da lassù, mi ha messo una mano in testa e mi ha guidato. Su questo non ho dubbi. Perché io sono rimasto orfano di mamma, che avevo 8 anni, capito? Mio fratello ce n'aveva 5, insomma. Mamma deve avere anche cercato qualche raccomandazione pesante. Meglio tanti, perché... Comunque di cose ne ho fatte tante, grazie al cielo e alla benevolenza del pubblico, che ringrazio sempre, quasi tutte con successo. Avrà ottenuto mamma una particolare attenzione da un angelo custode? Può essere. Sugli angeli io sono molto curioso in generale e ti dico che come si chiama il mio angelo. Il mio angelo custode si chiama Hekamia, in ebraico Hekuf Mem Yod He. Curiosando nella Kabbala ebraica si evince che Echamia è preposto ai nati dal sesto all'undicesimo giorno di giugno, segno dei gemelli. Io sono del 7. Echamia è sotto la gerarchia dell'arcangelo Michele e il dono accordato è la lealtà. Per questo io mi imbufalisco quando la gente si comporta in maniera sleale nei confronti degli altri, nei confronti miei. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, riprendo la lettura. Il nostro corpo è nel mondo materiale, il corpo di un angelo è nel mondo emotivo astrale e quello di un arcangelo nel mondo mentale. Di questo aiuto tangibile di mia madre e del mio angelo ne ho una prova concreta. Durante uno degli annuali derby del cuore, che faceva la famosa squadra degli attori, la famosa partita di calcio di beneficenza tra attori Lazio e attori Roma, l'arbitro assegna una punizione in nostro favore, cioè Lazio, al limite dell'area della Roma, vertice sinistro, sotto la curva nord e i distinti nord, la curva laziale. Essendomi allenato con le sagome fatte appositamente costruire dal nostro factotum Livio a calciare le punizioni, sono io l'incaricato di abbatterle. Vado sul punto di battuta e mentre gli avversari sistemano la barriera, piazzo il pallone a terra. E in quel momento arriva Gene Gnocchi, che a calcio ha giocato assai bene, quasi come professionista, e ci sa fare davvero, e mi dice di allontanarmi, la partita che ho battuto io, vuole battere lui la punizione. Io titubo, tentenno, cerco di resistere alle pressioni gnocchesche, quando il mio aiuto arriva, udite udite, Ninetto Davoli, che gioca dalla parte avversa, nella Roma, però con fare deciso e sbrigativo, alla romana gli dice, de fa, e levete, fatte da parte, e fa batta Irighetto. Un amico vero, Ninetto, un amico vero. Grazie Ninè, risistemo il pallone, sono a qualche metro dal vertice sinistro dell'area, la distanza c'è, faccio qualche passo indietro e spenso, speriamo di farcela. Capirai, davanti a un stato pieno, sarà pure una partita di beneficenza, ma se sbaglio sai che figura, una figura di merda di beneficenza, ma sempre di merda, insomma. E poi anche se sei attore carciatore dilettante, c'ho sempre la maglia da Lazio, non voglio fare una brutta figura, voglio fa sto go, porca loca, pensa che bello se ci riesco a infilargliela all'incrocio dei pali. Penso tutte ste cose mentre prendo la rincorsa, mi sposto all'indietro come fanno i cacciatori di rugby, sai che fanno quei passi indietro e poi dopo di lato, cerco la posizione del corpo ottimale per calciare meglio col piede destro, di mezzo collo, per carezzare il pallone da sotto e dargli il giusto effetto, proprio come una carezza fatta col piede, no? Mi ronzano le orecchie, il rombo del pubblico è assordante, ci saranno stati 60-70 mila spettatori a vedere noi, pensa quanto sono buoni, quanto ci vogliono bene, che pazienza! Mi rondano le orecchie, il pubblico è il casino, l'attenzione è tutta su di me, l'attenzione anche, e dico speriamo che non mi succeda niente di grave. Ecco che in quel momento sono concentratissimo, vado in trance e penso intensamente, mamma mia bella, dammi una mano, aiutami, fa che la palla entra in rete, prendo fiato, parto con la rincorsa e calcio, la palla si alza, sorvola la barriera e prende una traiettoria che sembra voglia andare fuori, invece a un certo punto curva visibilmente e si infila sotto al 7. Dice perché hai dato il giusto effetto. No, secondo me mi ha aiutato qualcuno. Fa contento sto fio mio laziale, anche se io sono romanista, devo aver detto mamma mia. La palla entra in rete, è un gol alla Pirlo o alla maniera del mitico Corso, calcisticamente detto il piede sinistro di Dio, o alla Dolso, il nostro mitico mancino laziale. Lo stadio bianco celeste esplode letteralmente di gioia, un gol su punizione sotto il 7 davanti alla curva nord, e poi dici che gli angeli non esistono. Io ho perso il mio madre troppo presto, avevo 8 anni, mio fratello 5, ma non credo che mamma si sia allontanata di molto.
Le faccio anche una domanda su Roma. Cosa ne pensa di Mafia Capitale?
Che cosa ne vuole pensare di una cosa così? È una brutta cosa che non doveva succedere, ma purtroppo dove ci sono soldi, dove si amministra, adesso da noi forse in maniera macroscopica. Non mi pare però un difetto che colpisce solo noi e solo la nostra città. In questa maniera così eclatante, sì, mi dispiace molto. Però insomma, purtroppo, sa... L'essere umano è così. È una cosa che speriamo di liberarcene. Adesso c'è il prefetto che sta amministrando la città e, siccome non ha bisogno di procacciarsi voti, può anche fare delle scelte dure ed impopolari, e io lo invito a farlo e a restare il più possibile.
E noi ci auguriamo che la situazione migliori, e intanto però io la ringrazio per questa intervista e mi auguro di vederla qui in Australia.
Volentieri, io aspetto un invito, se voi volete unisco l'utile al dilettevole e vengo a studiare questo meraviglioso paese che mi affascina.
Adesso un'ultima domanda: pregi e difetti dei romani.
I romani non ci sono più, cara signora. Dove stanno? È un enclave, è una minoranza che dovrebbe essere protetta. Ci sono gli abitanti di Roma, che però vengono da tutta Italia, vengono quasi da tutto il mondo, da sempre vengono da tutto il mondo, no? Ho letto l'altro giorno che Gogol amava andarsene al Caffè Greco, poi c'è un piccolo museo dove abitavano Byron e Shelley, guardando la scalinata di Trinità dei Monti un palazzetto che sta sulla destra, Goethe veniva a Roma, Roma è piena di turisti, di stranieri, è piena di cittadini italiani che vengono da tutte le regioni, e in qualche vicoletto, in qualche locale resistono alcuni veri romani, che in fondo hanno un bellissimo carattere, perché sono abbastanza tolleranti, sì, sono un po' indolenti, ma non è un difetto oggi che tutti vanno di corsa, no? Che tutti sono sfrenati, e che poi il romano forse c'ha questo suo sarcasmo romanesco e anche una pennellata di melanconia che non guasta.
E lei che tipo di romano è?
E io sono diventato romano crescendo, anche sempre di più, e sono un romano che assiste un po' infastidito a certe prepotenze che si subiscono, però cerco di difendere la nostra cultura e la nostra identità. Ecco, sono un romano che resiste. Noi abbiamo tanti difetti, ne abbiamo anche uno, di mettere tutto in piazza, mentre gli altri paesi europei i loro difetti se li tengono chiusi nelle loro frontiere, insomma, i panni sporchi li lavano di più in famiglia, noi pubblicizziamo tutto. Pubblicizziamo allora anche un'altra cosa: nonostante tutto, ieri ho fatto una traversata in taxi di Roma e al tassista gli ho detto: per cortesia, lei passi dal Circo Massimo, poi faccia la salita su di San Gregorio verso l'Orto Botanico, è una strada dove si solleva un pochino e si vede l'Arco di Costantino, il Tempio di Vesta, il Colosseo, e nonostante questi problemi, nonostante non sia amministrata bene, Roma è ancora meravigliosa e resiste a tutto e a tutti.
E a questo punto allora le chiedo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
Ma io un abbraccio affettuoso, grande, state vicino a noi anche con il pensiero e il cuore, noi vi siamo vicini, e seguite le nostre cose e godetevi la vostra Australia.
Anzai che pacchia. Quando c'è stava ancora il conte d'Acchia, un bacio, uno schiaffone, una vernacchia, e tutto quanto poi finiva lì. Anzai che tempi, baciosi, scanzonati e sorridenti, ci passava il tram col cavallo, e in automobile ci andava solo il bullo, al mare devi andare ma per notarci, e non per fatte strave di quelle chiappacce, tutte potevi strafogare bello e beato, finivi a letto bene e non mora ammazzato, e il vino che t'annavi a bevera de vigna, e potevi campar solo de digna. Anzai che pacchia, quando un carrozza annava il conte d'Acchia, con una ragazza bella oppure racchia,
vita si faceva strofinare. Anzai che danni il progressaccio fece a quei bell'anni, perché li doni della modernità. Oggi noi tutti li stiamo a sconta qua. Quando c'è stava ancora il conte d'Acchia, un uomo vero, un dritto così, che le ragazze baciava, magari poi si dava, se quelle gli dicevano di sì, che si ingegnava, imbrogliava, magari te pregava.